Alessandro viveva in una grande villa, circondato da mobili pregiati e casseforti colme di banconote e gioielli. Ogni cosa nella sua dimora rispecchiava la sua convinzione che, per proteggere i propri averi, bisognasse riempire forzieri e depositi. Quando il conflitto divampò e il paese sprofondò nella legge marziale, le strade si trasformarono in un percorso ad ostacoli tra sirene angoscianti e pattuglie fin troppo zelanti. A un certo orario scattava il coprifuoco, le luci si spegnevano e le persone si ritiravano in un silenzio teso, interrotto dal ronzio dei droni e dei megafoni militari. Leonardo, dall'altra parte, studiava da tempo un modo per conservare i propri averi senza doverli chiudere in scatole di metallo. Punti portanti della sua strategia erano una serie di parole memorizzate e la consapevolezza che, ovunque si fosse trovato, avrebbe potuto ripristinare ciò che possedeva. Il suo metodo era tanto insolito quanto invisibile, e nessun baule traboccante di monete sarebbe mai servito a nulla se la situazione fosse precipitata. La chiamata alle armi colse Alessandro impreparato. Non poteva immaginare di dover indossare una divisa e finire chissà dove, lontano dalla sua famiglia e dalle sue preziose casseforti. Anche Leonardo ricevette la stessa lettera. Si rifiutava di accettare le imposizioni di qualsiasi genere e sapeva che, se non avesse agito in fretta, si sarebbe ritrovato a combattere per una causa che non condivideva e che non gli apparteneva. Entrambi decisero allora di preparare la fuga, benché passare il confine fosse pressoché impossibile. Punti di controllo sparsi ovunque e soldati pronti a ispezionare ogni furgone, ogni passaporto, ogni persona in grado di tenere in mano un'arma. Alessandro era convinto che i suoi grandi mezzi lo avrebbero aiutato. Cercò di comprare il silenzio di alcune guardie ai posti di blocco, ma la rete di controllo si infittiva a ogni chilometro. Non bastava qualche banconota infilata nelle mani giuste. Ogni varco protetto poteva nascondere un ufficiale più incorruttibile e un controllo più approfondito. Alla fine, grazie a vecchie amicizie nell'ambiente marittimo, riuscì a farsi imbarcare di straforo su una nave di aiuti umanitari. Viaggiò raggomitolato in un angolo di un camion stipato di medicinali, spostandosi a malapena per non attirare l'attenzione. In quel travaglio, gran parte delle sue risorse materiali dovette lasciarla indietro. Portare anche solo una parte in più avrebbe significato svelare la sua identità. E fu proprio l'eccessiva mole di tutto ciò che possedeva a costringerlo a escludere la famiglia dal suo piano di fuga. Troppi rischi, troppi problemi da gestire, troppe variabili incontrollabili. Leonardo invece si muoveva con uno zaino leggero e un'idea ben definita nella testa. In un contesto dove ogni parola poteva venire intercettata, le comunicazioni sicure erano la sua priorità. Usò sistemi protetti, sistemi cifrati, per contattare alcuni amici al di là delle frontiere. Prese nota mentalmente di sentieri secondari e si aggregò a un gruppo di sfollati disperati. Nessuno sospettava che avesse qualcosa di valore con sé, perché non trasportava nulla di vistoso. Nessun lingotto o sacchetto di gioielli. Custodiva tutto sotto forma di parole e protocolli. Sicuro che, una volta uscito dal paese, avrebbe potuto rimettere in ordine tutto in pochi minuti. Perfino la moglie e il figlio lo seguirono senza destare alcun sospetto. Viaggiavano come semplici rifugiati, senza sfoggiare nulla di prezioso, lontani dalle mire dei controlli più severi. Quando finalmente raggiunse un territorio meno sorvegliato, Alessandro invece era stremato. Aveva superato decine di ispezioni e pericoli continui, sacrificando gran parte del suo patrimonio per comprarsi la complicità di chiunque potesse dargli una mano. Con il cuore pesante di rimorsi e in ansia per i familiari, si stabilì nella pensione fatiscente di un conoscente, in attesa di capire come recuperare ciò che rimaneva dei suoi beni. Leonardo, d'altro canto, ormai oltre al confine, cercò subito un computer in un piccolo centro abitato. Bastarono pochi click l'inserimento di alcune parole che conosceva a memoria, e tutto ciò che aveva costruito nel corso degli anni riapparve intatto. Niente più paura di dover affrontare code o modulistica infinita, niente più stress per cercare di nascondere pesanti sacchi di denaro. Iniziò così la sua nuova vita con la famiglia, libero di gestire ogni cosa in un luogo estraneo alla guerra e alle restrizioni. Aveva eluso i blocchi perché non aveva addosso nulla di incriminante. Nonostante anche per lui il viaggio fosse stato rischioso, la differenza rispetto al percorso di Alessandro era palpabile. Uno aveva posto tutte le sue speranze in oggetti fisici, l'altro in una forma di valore che non poteva essere sequestrata a un posto di blocco. Le differenze scelte pesarono non solo sulla riuscita dell'impresa, ma anche sull'indipendenza che, una volta varcato il confine, ciascuno poteva ritagliarsi. Leonardo poteva risollevarsi in poco tempo. Alessandro si ritrovava a guardare sconsolato la porta di una stanza semibuia, pensando a ciò che aveva perduto lungo la via e agli affetti che erano rimasti dall'altra parte, in un paese in cui non regnava più alcuna libertà. Ciao, come state? Vi parla Camerine e benvenuti nel mio podcast. Eccoci qui, ciao a tutti, benvenuti in questo podcast. Io sono Carmine e questo podcast è ospitato nella pagina, nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti, tutto scritto attaccato. Ricordiamo che questo gruppo è rivolto a chi vuole imparare e conoscere Bitcoin, per cui non si parla di prezzo, non si parla di investimenti, neanche di aspetti fiscali, si parla solo di aspetti tecnici e teorici, si parla di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo pratico. La storia che hai ascoltato nella presentazione è una storia inventata ma verosimile. Ci sono due protagonisti, si chiamano Leonardo ed Alessandro, che organizzano la propria vita in modo completamente differente, con differenze che andremo ad analizzare in questa puntata. Ti ricordo che questo podcast è possibile grazie a te che condividi gli episodi e gli articoli che più ti piacciono con tutti coloro che potrebbero essere interessati a conoscere Bitcoin come strumento di libertà. Adesso, senza aggiungere altro, ti lascio all'episodio. Lanciamo la sigla.
Il sogno proibito. Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
In questo episodio voglio un attimo esplorare una delle caratteristiche di Bitcoin che spesso non è presa in considerazione da chi si avvicina a questo mondo e devo dire spesso anche Bitcoin magari a volte non dico che se ne dimenticano, ma diciamo che entrano in questa consuetudine in cui diventa una cosa banale e scontata. Bitcoin è un modo che ti consente di proteggere il tuo valore da aggressioni fisiche, da confische, perché ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono di fatto come una sorta di oro teletrasportabile. Di fatto Bitcoin ti salva in caso di una eventuale fuga dal posto in cui ti trovi. Beh, basta pensare a quello che oggi sta succedendo nel mondo. È chiaro che una persona che ha accumulato delle ricchezze nella propria vita o comunque i frutti del suo lavoro senza scomodare grandi ricchezze, una persona che ha accumulato i frutti del suo lavoro in qualcosa come ad esempio immobili, oro, contanti, non saprei, conti in banca a vario titolo, ecco, tutto questo modo di andare ad accumulare il frutto del proprio lavoro sicuramente è un qualcosa di estremamente comodo al giorno d'oggi, ma è un qualcosa che può diventare davvero una zavorra nel caso in cui ci si dovesse allontanare in maniera rapida dal posto, ad esempio, in cui si vive. E faccio oggi questa puntata perché secondo me è un aspetto molto importante che spesso si tende a sottovalutare. Nella storia che abbiamo ascoltato ci sono appunto due protagonisti. Uno che ha in qualche modo messo da parte una serie di risparmi, ha accumulato del valore grazie al suo lavoro, ma in strumenti che sono più tradizionali, mentre un'altra persona che ha deciso di accumulare il proprio valore e tenerlo conservato in qualcosa che ha delle peculiarità uniche, in qualcosa che non conosce barriere, non conosce confini, che non può essere confiscato. Il punto è questo: Bitcoin permette di spostare la propria ricchezza, tutto quello che si è accumulato nella propria vita, il modo in cui si è deciso di storare il proprio valore, che di fatto si è generato con il proprio lavoro, nello spazio e nel tempo. Questa cosa è estremamente facile. Perché? Perché quello che determina la titolarità dei vostri satoshi, la titolarità dei vostri bitcoin, se siete più fortunati, è di fatto un set di chiavi private. Questo set di chiavi private può essere conservato in modo molto molto semplice, memorizzando anche banalmente, mentalmente, una sequenza di 12 o 24 parole, nei casi più semplici, e quindi questo di qui proprio rende Bitcoin come una sorta di oro teletrasportabile, che ha anche delle altre peculiarità, queste non sono le uniche. Sicuramente abbiamo altri vantaggi, abbiamo il fatto che di Bitcoin ce ne saranno esclusivamente 21 milioni, neanche uno di più, anzi, se devo essere sincero, circa 21 milioni, ecco, siamo un po' più precisi in questo senso. È uno strumento che consente di essere utilizzato con una grande privacy, che è sicuramente un valore aggiunto al modo con cui si gestisce il proprio valore. E ovviamente il punto centrale è che se Bitcoin è detenuto in maniera corretta, a quel punto ha anche delle caratteristiche molto 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 importanti di inconfiscabilità e di incensurabilità, ovvero nessuno può impedirvi di spendere quel vostro valore. Per quanto riguarda l'inconfiscabilità, ovviamente qui c'è da dire una cosa: l'inconfiscabilità è fondamentale che ci sia in uno strumento come Bitcoin, che consente appunto di in qualche modo accumulare il proprio valore che si è generato grazie al proprio lavoro. Però l'inconfiscabilità, dal mio punto di vista, è un qualcosa che lavora in sinergia con quella che è la privacy Perché ovviamente, pur essendo assolutamente vero che nessuno con un click, per intenderci, può confiscarti i tuoi bitcoin, i tuoi satoshi, è altresì vero che se tutti sanno che tu hai dei satoshi, se tutti sanno che tu possiedi dei bitcoin, è chiaro che a quel punto ti esponi a tutta una serie di attacchi fisici, a tutta una serie di coercizioni, a tutta una serie di minacce che ti potrebbero essere fatte affinché tu vada appunto a sbloccare questi fondi in favore di una terza parte. Quindi nel caso di Bitcoin, nell'utilizzo di Bitcoin, il ruolo della privacy è un qualcosa di importantissimo. E bisogna comprendere che nello studio di Bitcoin, ricordiamo che tutto quello che stiamo dicendo, tutta la puntata, questo episodio, non è ovviamente un consiglio di investimento, non è un consiglio finanziario. Quello che dico io è, prima di decidere se convertire o meno della propria valuta fiat, ad esempio dollari o euro, in Bitcoin, dal mio punto di vista, prima di fare questo, è necessario studiare. Quindi più che investire denaro in Bitcoin, bisognerebbe investire tempo prima per studiare, prima per fare un percorso, anche in autonomia, ovviamente, ma fare un percorso prima per capire esattamente cosa si sta facendo. E poi, successivamente, dopo che si comprendono alcune dinamiche, alcune cose fondamentali, poi si può decidere o meno di convertire dei dollari o degli euro in Bitcoin, a seconda di quella che è la vostra valuta. Però il punto centrale è che la privacy è fondamentale nell'utilizzo di Bitcoin. Bitcoin senza privacy può diventare uno strumento paradossalmente di controllo, e questo non deve assolutamente succedere. Quindi, quando ci si avvicina a Bitcoin, quando si fa un certo tipo di percorso, quello che bisogna cercare di capire è che fin dall'inizio occorrerebbe fare tutto in un certo modo, cioè fin dall'inizio bisognerebbe avere un certo tipo di privacy e un certo tipo di sicurezza, ma bisogna comunque tenere a mente che privacy e sicurezza sono un percorso, e quindi non bisogna pretendere da se stessi comunque anche di fare tutto al 100% in sicurezza, tutto al 100% in privacy dal giorno zero. Questo tipo di ambizione, per qualcuno che si avvicina a questa tecnologia, non è facile da raggiungere e mette tantissimi ostacoli. Per cui, ecco, quello che vi posso consigliare quando vi avvicinate a Bitcoin è quello di cercare di capire come funziona tutto, cercare di capire come stanno le cose. Farete ovviamente, se farete tutto in autonomia, farete ovviamente diversi tentativi, farete diversi errori, però anche quelli, se decidete di fare un percorso autonomo, fanno parte appunto del percorso e del processo di apprendimento. Però tutto deve essere fatto con un occhio alla privacy, senza cadere ovviamente dalla parte opposta di voler fare tutto in completa privacy al 100% dal giorno zero. Questa è una cosa che mi capita spesso di vedere quando magari qualcuno inizia a studiare Bitcoin. Di fatto si cerca la massima privacy dal giorno zero, però bisogna sapere una cosa, che quando ci si avvicina a Bitcoin in un aspetto privacy oriented, quello che succede è che due cose aumentano, ovvero le difficoltà quando ci si avvicina a questa tecnologia, quando ci si approccia con privacy a questa tecnologia, aumentano, e soprattutto aumentano anche i costi, che sono delle cose che non è facile gestire, quantomeno all'inizio. Per cui è bene avere confidenzialità fin dal giorno zero, ma cercare di ottenere privacy massima, privacy al 100%, privacy pari a quella del contante che Bitcoin è in grado di offrire, o meglio, magari se non pari a quella del contante, comunque molto vicina a quella del contante che Bitcoin è in grado di offrire, ecco, non bisogna cercare quel tipo di privacy all'inizio. È di fatto poco plausibile che ci si riesca. Però sicuramente si possono avere già ottimi livelli di privacy a partire dal giorno zero. E a quel punto, una volta avendo la propria privacy, beh, è facile comprendere come, legato al fatto che Bitcoin può essere custodito di fatto anche nella propria mente, andando a memorizzare 12 parole, è un qualcosa che è uno strumento che dà delle potenzialità davvero davvero elevate a chi ha quel minimo di ingegno, quel minimo di fantasia di riuscire a sfruttarle nel modo corretto. Ti rubo solo 30 secondi del tuo tempo. Voglio solo ringraziare coloro che stanno condividendo i contenuti del gruppo Telegram Bitcoin Principianti, coloro che stanno condividendo i podcast, le puntate del podcast, gli articoli, perché è davvero grazie a voi che ho di fatto l'energia e la grinta per poter andare avanti e per continuare a registrare una nuova puntata ogni settimana. Gli argomenti da trattare sono tanti e per favore mettete voi la benzina a questo progetto affinché possa continuare ad esistere. Quindi ricorda che se per te sta diventando un appuntamento fisso, se per te sta diventando una consuetudine ascoltare questi episodi che magari ti intrattengono, beh, ricorda che sostenermi è fondamentale affinché questi episodi possano continuare a esistere e per farlo nessuna donazione. E ti chiedo esclusivamente di condividere la puntata del podcast o le puntate del podcast o qualsiasi cosa, un articolo di Bitcoin Principianti che magari ti ha colpito particolarmente. Facendo questo piccolo gesto, che a te non costa nulla, aiuterai tantissimo questo progetto a crescere. Anche perché, almeno per il momento, non abbiamo nessuno sponsor e quindi non abbiamo nessun supporto, nessun aiuto. Non è detto che la cosa sia sempre così, io mi auguro di no, però ce la mettiamo tutta e davvero le vostre condivisioni sono fondamentali, anzi ringrazio di cuore chi ha condiviso fino ad ora. Adesso non ti rubo più tempo e ti lascio al podcast. Ricordate che questa sequenza di 12 parole, 12 o 24 parole, viene chiamata seed phrase. Ci sono anche lì diversi modi per generare la propria seed phrase, ognuno di questi con diversi trade-off, diversi modelli di sicurezza. La cosa fondamentale, a mio avviso, è quella di ricordarsi sempre che il proprio set di 12 o 24 parole non vanno mai e poi mai salvate in forma digitale, ok? Quindi per intenderci, quello che mai e assolutamente mai dovete fare è salvarvi, per capirci, le vostre 12 o 24 parole, la vostra seed phrase, salvarvela ad esempio su un file di testo nel vostro computer. Questa è una pessima idea che non va mai fatta. Ribadisco delle cose che per molte persone che probabilmente stanno ascoltando sono banali e scontate, perché mi rendo conto che nonostante queste best practice siano di fatto citate ovunque, vengono comunque ignorate per qualche ragione che io non comprendo. Però davvero ragazzi, salvando la propria seed phrase su un computer in digitale, ecco che è facile che magari non oggi, magari non domani, magari non tra un mese, ma arrivato a un certo punto diventa molto facile che un giorno si apra il proprio wallet e si veda che il saldo è a zero perché magari c'è stato un movimento in uscita. Ok? Quindi questa di qua è una cosa fondamentale da capire. La sicurezza è molto importante e raggiungere, per fortuna, degli standard di sicurezza elevati con Bitcoin è già una cosa possibile dal punto di vista di un principiante o di qualcuno che si sta avvicinando per la prima volta a questo mondo. Di fatto, che cosa fa questa seed phrase? Che cosa fa la sequenza di queste 12 parole? Vi consente di andare a ricostruire quelle che sono le chiavi private associate ai vostri indirizzi Bitcoin e quindi in definitiva queste chiavi private vi consentono di spendere i vostri fondi. Quindi quando parliamo di Bitcoin, il concetto di titolarità è un concetto leggermente diverso da quello a cui siamo abituati, perché per quanto riguarda il protocollo Bitcoin, quello che determina la titolarità di fondi è la capacità di spostare quei determinati fondi. Spostando quei determinati fondi, voi ne siete di fatto i proprietari, perché quei fondi possono essere spostati esclusivamente con le vostre chiavi private o sapendo generare le vostre chiavi private con quella seed phrase a cui abbiamo fatto riferimento prima, e ovviamente le chiavi private ce le avete esclusivamente voi. Ricordatevi quindi che nel caso di una situazione in cui dobbiate per qualche ragione, noi speriamo non succeda mai ovviamente, lasciare il luogo in cui vivete, ecco, per portarvi dietro i vostri averi, come il nostro protagonista della storia, vi basterà esclusivamente una sequenza di parole. Mentre diventa molto più complesso portarsi dietro i propri averi se si ha tutto in conti, carte, oppure in oro, oppure in contanti, ecco, tutte queste cose qui di fatto davvero possono diventare una sorta di zavorra molto 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 pesante quando si organizza un trasferimento magari in condizioni di emergenza. Ma anche senza scomodare le condizioni di emergenza più assurde, nel caso in cui voi vogliate trasferirvi, supponiamo, dall'Europa in alcune zone del Sud America, in alcune isole del Sud America o dei Caraibi, ecco, considerate che spostare il vostro patrimonio da una giurisdizione a un'altra è un qualcosa che non è assolutamente banale, non è assolutamente scontato. Vi chiederanno tantissime informazioni, vi chiederanno tantissimi motivi, vi scontrerete con diversa burocrazia. Chiaro, questo discorso non vale se il vostro patrimonio ammonta ad esempio a 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1000 euro, ok? Noi stiamo parlando di situazioni che, seppur nella norma, sono delle situazioni in cui magari qualcuno ha un certo numero di anni e magari qualcuno ha in qualche modo accumulato il proprio valore per tutta una serie di anni. Quindi ecco, per non ritrovarvi in questa condizione qui, magari anche per chi è più giovane e sta mettendo già qualcosina da parte, bisogna, secondo me, dal mio punto di vista, valutare anche delle altre tecnologie libertarie come Bitcoin, che vi consentono poi in un eventuale futuro l'organizzazione di un piano B molto 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 più semplice. Ricordate inoltre che, ritornando alla nostra situazione di emergenza e facendo riferimento alla nostra storia, scappare con i contanti è difficile, ma scappare con la carta di credito è impossibile. Quindi ricorda, investi tempo su Bitcoin, non investire soldi. Bitcoin non è di fatto uno strumento di investimento, non serve a farti diventare ricco, non serve a farti acquistare la Lamborghini, ed è uno strumento di libertà. Oggi le scuse sono davvero poche, le informazioni sono ovunque, ci sono tante iniziative che vi possono aiutare nell'avvicinamento a questo mondo, poi ognuno può decidere ovviamente di intraprendere la strada che più vuole, perché comprendo anche che c'è chi ha molto poco tempo e molte risorse, magari può essere utile in quel caso avvicinarsi a Bitcoin grazie magari a dei percorsi prestabiliti che vi possono aiutare a risparmiare tempo e soprattutto a risparmiare diversi errori. E dall'altro lato invece so che ci sono delle persone che magari hanno molto tempo a disposizione, possono tranquillamente dedicare 2-3 orette al giorno per studiare, per sperimentare, per fare delle prove, e quindi a quel punto non serve affidarsi a nessuno, perché di fatto tutto quello che riguarda Bitcoin è presente online e di fatto è tutto open source, quindi completamente libero. Quindi dal mio punto di vista la scelta se in qualche modo affidarsi o meno a dei percorsi che vi fanno scoprire Bitcoin, che vi fanno imparare con una certa velocità Bitcoin, e più che altro il fattore tempo. Ecco, se avete molto tempo a disposizione, fate pure da voi, nessun problema. Se invece avete poco tempo a disposizione, non precludetevi comunque questa possibilità, ma cercate di trovare gli strumenti giusti che nella vostra situazione vi consentono di studiare questo strumento. Con questo, signori, io vi lascio con questa breve puntata di oggi. Ricordate, siate come Leonardo e non come Alessandro. Ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio e ci sentiamo sul gruppo Telegram Bitcoin Principianti durante questa settimana. Un saluto a tutti e a presto.